Buongiorno Carlo. Va dato atto che lui ci aveva messo sugli sull'allarme, ecco, mettiamolo così, già a luglio scorso, se non sbaglio, no? Ci aveva detto: attenti, perché Trump non la farà passare liscia. E non si era ancora votato. Allora mi spieghi? Carlo, ci sei? Vabbè, le linee con gli Stati Uniti stasera sono un pochino vanno e vengono, chissà se poi ci racconterà insomma quello che sta facendo nell'ultima ora. Però ricorderete, poi trovate il podcast, se non ci credete, insomma, trovate il podcast in Senza Sconti, Carlo Ruscelli, sceneggiatore che è italo-statunitense, cioè italiano che lavora negli Stati Uniti, ne aveva parlato appunto alla, se non sbaglio, insomma, in estate, sarà stato giugno, sarà stato luglio, di questo passaggio di consegne non sarebbe stato assolutamente pacifico. Allora Carlo, come facevi a saperlo?
Eccomi, scusami. Figurati. Ciao, buongiorno a tutti. Devono aver tagliato le linee telefoniche.
No, ecco, guarda, assicurarci che per ora non c'è nulla di nuovo rispetto a quello che abbiamo già visto.
Nulla okay, di nuovo. No, perfetto. Intanto volevo dirti una cosa, sentivo la tua bella introduzione. E mi dispiace aver avuto ragione, la sceneggiatura, te lo dissi a suo tempo, era già scritta, non erano già scritti i personaggi, perché il toro seduto, il Jamiroquai, il Village People che è diventato il simbolo, visto anche la Lego adesso ha fatto il suo personaggio, il tempo 24 ore, ecco, questi erano obiettivamente impensabili, ma a essere sinceri, a pensarci bene, no, nel senso che Trump si è sempre mosso avendo ben presente chi sono gli americani. L'America è grande, è un grande popolo e è molto vario, e lui è riuscito a toccare delle corde che dal mio punto di vista sono molto pericolose, e l'abbiamo visto tutti, ma erano corde che ci sono. E posso dirti, il ragionamento va fatto partendo da prima del 2016.
Nel certo, senso, facciamolo.
Fu visto, sì, diciamolo, perché Trump fu visto come, fu salutato, e lo dico anche con un po' di allarmismo, perché vorrei che questo si capisse, anche in Italia, da una sinistra anticapitalista, antiliberista, mettiamola così. Io mi ricordo quando fu eletto Trump che alcuni soggetti, tra l'altro allora di primo piano, uno era anche stato, mi sembra, vice ministro dell'economia, dico Fassina per non dire il nome,
certo.
Fu salutato come la fine del liberismo, finalmente gli Stati Uniti adesso saranno il paese che non è più solo capitalismo e liberismo, quando in realtà perché il sovranismo, il cosiddetto sovranismo di sinistra, era visto come una cosa buona, cioè l'indipendenza bancaria, economica, societaria, eccetera, questa era vista come una cosa buona, sia da una parte di destra sovranista, ma anche dalla parte della sinistra sovranista, che è presente. E lui ha mosso questo sentimento, che poi ribolle, e in 4 anni è sempre stato un rilancio. E pensiamo a una cosa che è fondamentale, secondo me: se non ci fosse stata l'epidemia, lui avrebbe fatto altri 4 anni da presidente, perché l'epidemia, ovviamente essendo un'emergenza, ha palesato la sua incapacità a governare, perché dal punto di vista economico anche gli indicatori lo dicono chiaro, però aveva utilizzato, per così dire, dei trucchi di drogare il mercato con debito pubblico, tutte cose che chiede anche una certa nostra sinistra, quindi
nulla di nuovo di quello rispetto a quello che facciamo noi, anzi qui lo salutiamo come, no?
Assolutamente, lui aveva utilizzato questi trucchi, cioè il debito pubblico americano è schizzato come mai, nemmeno ai tempi di guerra, e questo ha dopato, per così dire, gli indicatori economici, che nel primo trimestre della sua presidenza arrivarono al 4%, spendendo l'8%, però arrivarono a un più 4%, quindi lui poté dire: ha visto con le mie politiche tutti ripartono, l'America.
Però io dico sempre, Carlo, che correggimi se sbaglio, che se noi facciamo debito ce lo chiedono, se lo fa gli Stati Uniti e glielo chiedono, mette la pistola sul tavolo e tutti dicono: no, vabbè, abbiamo scherzato un po', è un'immagine un po' da Far West, però no, cioè loro lo definiscono a fine anno, se non sbaglio, poi nella legge qual è la soglia loro di deficit.
Sì, però vedi, questo ormai gli Stati Uniti, e questo è una cosa molto importante, Trump ha sottovalutato, non so se volontariamente o no, gli Stati Uniti sono faro del mondo libero, sono il paese che governa il mondo libero, quindi loro hanno un mondo che li guarda, e Trump se n'è disinteressato dell'opinione che gli altri paesi avevano degli Stati Uniti, perché American First prima,
esatto,
conta.
E tu invece ritieni che questo sia stato un errore?
È stato un errore perché quando è scoppiata una pandemia a livello globale tutto il mondo ha guardato e ha visto che cosa stava succedendo, e io credo che un po' anche tutto il mondo si sia mobilitato e un po' scandalizzato.
Però va anche detto, Carlo, che la sanità è gestita dagli stati, e gli stati spesso sono in mano ai democratici, quindi non è automatica la cosa, non è che lui decideva si fa così. Beh, per quello che ho capito il sistema americano, probabilmente.
Assolutamente, ma infatti questo è stato un assalto alla capitale federale dello Stato. Cioè qui è stato un, ora il discorso è complesso estremamente dal mio punto di vista, se vuoi ci mettiamo anche a farlo, però quello che è stato preso d'assalto è un modello di Stati Uniti, è il modello degli Stati Uniti che c'era fino a prima di lui.
No, ma questo è chiaro, era solamente per sottolineare la questione sulla sanità, però io ti voglio chiedere una cosa anche leggermente più profonda, perché a me ricorda un po' la questione anche di quando arrivò Berlusconi, no? Per cui sembrò arrivare in marziano, dice: ora ce lo leviamo di torno, qualcuno pensò con delle inchieste, qualcun altro politicamente, facciamo la mucchiata, lo mandiamo all'opposizione, ciao Berlusconi. E poi abbiamo visto che non era così. Un po' su Trump si rischia di fare lo stesso errore, cioè perché quello che noi chiamiamo populismo, sovranismo, che poi è un termine che insomma utilizziamo retoricamente, ma dentro ci stanno tantissime cose, perché realmente ha fatto breccia? Perché ha fatto breccia.
Certo, ha fatto breccia, indubbiamente. Qui si parte, secondo me, da lontano, cioè la terza via neoliberista che c'è stata nel mondo, diciamo, dagli anni 80-90, ha prodotto un benessere, è indubbio che abbia prodotto un benessere, cioè gli indicatori economici della povertà sono diminuiti, però questo ha creato delle aspettative, cioè quando i genitori allora trentenni o quarantenni di bambini piccoli votavano soggetti, diciamo, liberal, ma di un liberal buono, per così dire, da Clinton a Blair, eccetera, si aspettavano che i loro figli, una volta cresciuti, con questa globalizzazione e con questa cosa, con questo nuovo mondo e una nuova via che veniva promessa, sarebbero stati più ricchi, sarebbero stati meglio di loro stessi. Quando poi questo sogno si è interrotto, sono venuti problemi. Questi genitori sono invecchiati e hanno visto che i loro figli erano disoccupati, che le promesse non erano mantenute,
che la pensione spesso gliela rimandavano continuamente,
che la pensione gliela rimandavano, e che questo governo questi governi e queste promesse erano state fatte allora, dico anche quella, mi ricordo perché fu un bello slogan di Prodi sull'euro: guadagneremo come se lavorassimo un giorno in più lavorando un giorno in meno.
Vero. Questi slogan, eri ancora in Italia a quel tempo, certo, te lo ricordi bene,
questi slogan alla fine non
la gente ci crede, dici tu.
La gente ci crede, e poi passati 30 anni vedi che non è così, e con chi te la fai?
Lo sai, mi hai fatto venire in mente un'immagine, poi chiudiamo, un'immagine meravigliosa, meravigliosa. Tu te lo ricordi Dennis Verdini, o sei andato via, che già era...
Sì, certo.
Te lo ricordi? Allora, ora in carcere, in altre faccende affaccendate, però io mi ricordo quando c'era questa polemica sull'euro, Berlusconi era al governo, no? Dal 2002 era al governo, e quindi difendeva, no? Perché erano loro a dover gestire il passaggio, quindi difendeva. E mi ricordo questo dibattito alla Fortezza da Basso, in cui Verdini disse: ma basta con questa storia che l'euro ha rovinato le persone, i prezzi sono aumentati. Mise la mano nella tasca e tirò fuori una manciata di spiccioli e disse: vedete, perché noi la sera torniamo a casa e abbiamo tutti questi spiccioli e non li contiamo e quindi pensiamo che abbiamo speso tanto, ma non è vero. C'ho Dave che di là si mette le mani dal vivo, ma ti garantisco che questo era il livello del dibattito politico in Italia, a sinistra come a destra.
Questo ha prodotto una disillusione in un sistema e in una anche classe dirigente, che era realmente classe dirigente, che poi per forza sfocia nel votare l'affabulatore o quello che ha fatto una serie televisiva o che
però era la stessa gente, Carlo, che allora credeva a Verdini, credeva a Berlusconi, capito? Cioè, nel senso, poi alla fine, come dire, si viene ripagato dal...
Ma allora c'era benessere, assolutamente, la differenza. Chiaro. Quando poi il benessere non c'è più, il genitore di allora si trova nella situazione di essere tradito. Ma è solo quando il benessere non c'è più che questo tradimento.
Ma questa è una dinamica che vedi anche concreta, forse anche di più, negli Stati Uniti. Cioè lì anche le disuguaglianze sono ancora più...
Certo, perché qui le disuguaglianze, qui la pensione te l'hanno portata via. Cioè magari ha fallito l'hedge fund in cui avevi messo i soldi. Qui la casa te l'hanno portata via realmente. Cioè,
cosa potrà capitare ora, secondo te?
Ma secondo me, come sempre avviene, perché avviene sempre così in politica, si tende a sottovalutare e non dare mai il colpo di grazia, tra virgolette, al soggetto che invece lo meriterebbe. Perché si pensa sempre di riuscire a calmarlo, a tranquillizzarlo, ormai è uscito di scena, questo è avvenuto sempre nella storia, anche nella storia italiana, se vuoi, anche ultimamente.
Stai parlando di Matteo Renzi?
Funziona così normalmente il potere, cioè certo. chi poi lo prende,
sì, c'è poi sempre un po' di cooptazione, no? Per cui di chi più ne piglia un po', ora c'è
ne piglia un po', quell'altro si è calmato,
ora c'è Pence, eccetera.
Ora alla fine,
però tu dici invece il malessere nella società è così profondo che non...
Beh, 70 milioni di voti non sono pochi, il 50% della popolazione americana ha votato questa roba qua e quindi a bollarla come un toro seduto che fa l'assalto al Campidoglio è facile perché è semplice, ma poi non è la realtà. Cioè, e credo che Trump adesso faccia quello che ha capito, che ha commesso un errore, ma per lui non è un errore. Quello che ha fatto non è un errore, ha dimostrato che lui può fare una rivolta nella più grossa democrazia del mondo.
Ecco, su questo chiudiamo, perché io sono allergico ai complotti, no? Per cui questa cosa, c'era poca polizia, ce n'era tanta. Volevo sentire la tua opinione. Io ieri sera, per l'appunto, guardavo un documentario su Pearl Harbor.
Ma la polizia cosa avrebbe dovuto fare? Sparare sulla folla?
No, ma magari fare interposizione, come era successo qualche mese prima.
Il punto è che le telecamere erano rigirate verso dentro il Campidoglio, ma fuori c'era tante persone. Se gli scontri avvengono e diventano scontri seri, insomma, si crea una guerriglia dove la gente è armata, perché lì si va alle manifestazioni e si può avere un'arma.
Certo, no, ma era per dire anche, non so se tu sei d'accordo con me, che poi alla fine, come a Pearl Harbor, cioè alla fine quello che accade è anche frutto di un po' di caso, di casualità, un po' di scelte che vengono fatte in maniera improvvide e poi anche di un piano. Cioè sono tutti elementi che vanno tenuti insieme, non è che c'è uno che decide domani
d'accordo,
sai che fa.
Ma infatti c'è chi dice qua che lui potrebbe fondare un nuovo partito, perché hai visto come hanno reagito i repubblicani. I repubblicani hanno detto: beh, forse stiamo esagerando. Considera che i partiti in America sono tutta un'altra cosa, sono partiti che non hanno un'identità ben forte, ma ce l'hanno a seconda di chi sono gli eletti,
certo,
in quel momento.
Sono comitati elettorali, però, ma no, vengono definiti.
Esatto, però che il comitato elettorale repubblicano, chiamiamolo così, abbia detto: beh, forse stiamo esagerando, è una cosa grossissima, una cosa enorme. Che il vicepresidente abbia fatto l'istituzionale, perché Trump si aspettava che magari il vicepresidente
li reggesse la parte.
Certo, li reggesse la parte sarebbe stato un problema. Quindi c'è chi dice, ad esempio, lui adesso potrebbe fondare un partito che sarebbe un partito che magari non avrà 75 milioni di voti, ma magari ne ha 30, e non sono pochi 30 milioni di voti.
No. Carlo, grazie, ci risentiamo la prossima settimana, sperando che voi siate sempre in democrazia. Noi lo siamo ancora, per cui.
No, noi lo siamo da prima.
Tanti auguri, buon anno. Ciao Carlo Ruscelli.
Ciao a tutti. Ciao.